Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Buongiorno e buon mercoledì 22 giugno. Ma che giugno?
Ma che luglio?
Dai, andiamo in vacanza. Io ancora continuo a dire giugno e quando è luglio da tempo ormai.
Avevi questo tono alla Mike, buongiorno, allegria
sì. E poi abbiamo ovviamente la nostra Sabina Giuffini, che è la Nicoletti. E la nostra, come ditemi il nome di qualche altra valletta di Mike.
Oddio, ma no, come no, ma
Antonella Elia, quella con cui
la presentatrice per eccellenza, mi dispiace.
No, infatti, non vuoi essere paragonata ad Antonella Elia, con cui Mike Buongiorno litigava sempre.
Nemmeno,
ma vi ricordate? Non so se avete visto anche voi quel famosissimo video che ha avuto un sacco di visualizzazioni su YouTube, dove Mike Buongiorno registrava una puntata di non so quale quiz e c'era una che aveva vinto una pelliccia delle pellicerie Annabella, quando ancora non eravamo così avanti sui diritti contro la violenza sugli animali, e questa qui ha vinto e ha detto: ah, grazie, ma io non la voglio la pelliccia, non la voglio perché io sono contraria alle pellicce. E Antonella Elia ha applaudito e ha detto: brava. E Mike si è arrabbiato tantissimo, ha cominciato a insultarla: ma cosa dici, che c'è uno sponsor che ti paga? Non l'avete mai visto? Dovete mettere
dovreste mettere
su YouTube Antonella Elia Mike pellicce e viene fuori, ed è un video che ha avuto un successo pazzesco. Comunque,
mi sembra doveroso invece ricordare a chi volesse essere nostro sponsor che noi invece gli sponsor non li trattiamo così.
No, anzi, quindi... a noi anche le pellicce, no, non abbiamo mica problemi.
Adesso non esageriamo.
Però
se Cartier vuole essere il nostro sponsor, io non rifiuto niente. Lo so, perché mi muovo solo per denaro.
Io punto l'anello di Cartier da 3-4-5 anni.
Guarda,
se volete, vi spiego anche qual è. Lo indosso sempre.
Ecco.
Se volete storie a profusione.
Ma guarda, secondo me Cartier non aspetta altro, guarda, basta farglielo sapere. Va bene, buona giornata a tutti voi. Questo è Super The Day, il nostro appuntamento del mattino con l'intrattenimento, l'informazione su Fred, che insomma tratta un po' sempre del mondo cinematografico. E come ogni volta iniziamo facendo gli auguri a qualcuno, e io comincerei facendo gli auguri veramente a qualcuno che ci può raggiungere, e se non ci raggiunge gli manderò un SMS, perché oggi è il compleanno di Willem Dafoe, che conosciamo bene, anche vincitore del premio Fred che gli abbiamo assegnato a Venezia nel 2018, ricordo bene?
Sì.
Che è un attore americano che tutti conosciamo, che ormai è quasi un po' naturalizzato italiano perché vive buona parte dell'anno in Italia, avendo peraltro una moglie italiana. Quindi tantissimi auguri a Willem Dafoe, che è uno degli attori.
Non è un Fred Neighbor, ma è un Fred Friend.
Un Fred Friend, ed è poi un attore veramente super attivo, che partecipa a un sacco di progetti e alterna grandi film americani a progetti indipendenti, perché lui appunto ama il cinema indipendente, però non disdegna anche i film invece, come dire, ad alto budget, perché insomma, come dire di no ad un film ad alto budget se te lo fanno fare. Quindi tanti auguri a Willem Dafoe. C'è una lista di tantissimi altri personaggi che compiono gli anni, io ne ricorderei uno e dopodiché farei una pausa. Chi vogliamo ricordare?
Chi vogliamo ricordare? Punto interrogativo. Bene, io ricordo Terence Stamp, attore inglese che oggi compie 81 anni, lo ricordo con piacere perché è un interprete che ha spesso lavorato anche in Italia. Abbiamo presentato, anzi presentato, abbiamo consigliato qualche giorno fa di vedere Tre passi nel delirio, Toby Dammit di Federico Fellini. Lui era l'intenso interprete, e ha lavorato anche con Pasolini, Teorema, è lo sconosciuto che arriva all'interno di questa famiglia sconquassandone la vita, e poi vabbè, insomma, l'abbiamo visto in Via della Pazza Folla, Il collezionista,
Priscilla, Modesti per Blaise, dirne uno,
Priscilla uno un po' è vero,
allegro, infatti,
Pianeta Rosso, ma insomma è un attore straordinario, sì. Ha una faccia di un'intensità, infatti. E anche di una bellezza ancora adesso davvero impressionante, insomma. Buon compleanno, Terence Stamp.
Noi direi che ci ascoltiamo una canzone e ritorniamo fra poco per ricordare qualcuno degli altri nati il 22 luglio, perché sono parecchi, c'è una lista lunghissima, non credo che potremmo nominarli tutti, però insomma ce n'è ancora qualcuno dopo questa canzone. Continuiamo con i festeggiamenti di questo 22 luglio, una lunghissima lista di personaggi, alcuni anche italiani. Li vogliamo ricordare i due attori italiani che compiono gli anni oggi, che non sono gemelli, sì. Però, ma non sono
non
neanche
sono gemelli, anzi, diversi, casomai.
Gemelli diversi, come dice Angela.
Fabio, uno è un tuo concittadino, Giuseppe Battistone.
Giuseppe Battistone, infatti, che abitava dietro l'angolo rispetto a me.
Oddio,
adesso
non ne posso più,
Ma comunque, sai, quelli udinesi li ho esauriti subito, per cui a un certo punto sono andato a Londra, perché dopo aver fatto Battistone non ce n'erano altri, capito? Qui. E vabbè, tanti auguri a Giuseppe Battistone e tanti auguri anche a
Claudio Santamaria,
anche lui.
Che è tornato al cinema grazie al film di Muccino, quindi è nelle sale in questo momento con di nuovo con Gli anni più belli, e che dire, se non
anche Battistone
conosciuto.
È nelle sale adesso, eh?
Anche Battistone è nelle sale con È per il tuo bene.
Infatti.
Sì. Devo dire, anzi, in questi ultimi anni Battistone è riuscito finalmente quasi del tutto a scrollarsi di dosso quei ruoli secondari da spalla, e finalmente ha dei ruoli da protagonista o comunque coprotagonista. Quindi noi siamo contenti. Tu vicino di casa, Fede.
Non più.
Sta riuscendo negli intenti.
Non
va bene per dire.
Non credo che adesso viva a Torino, credo. E poi insomma, neanche io vivo più a Udine, purtroppo. Purtroppo, insomma, così. Per gli eventi della vita. E invece vogliamo ricordare qualcun altro tra tutti in questa lunga lista?
Ma io volevo fare gli auguri a un altro nato oltremanica, cioè a Rhys Evans, perché adesso ho letto che si pronuncia così, essendo gallese. Qua mi dice con la V.
Pensa che io avrei detto Rice Ifans, quindi avrei sbagliato completamente.
Invece mi riportano pronuncia esatta Rhys Evans, quindi te la prendi così,
va bene,
o se no te la rifai con i gallesi. Per chi non se lo ricordasse, in film come La fiera della vanità, L'amore fatale, Hannibal Lecter, Le origini del male, Elizabeth the Golden Age, I love Radio Rock, un solo altro titolo, Notting Hill.
E ma qui, che meraviglia,
assolutamente, dai, si fa la ola subito, cioè,
tutti ce lo ricordiamo in mutande quando apre la porta a tutti i fotografi. Infatti, quindi tanti auguri a lui, che non dico più il suo nome perché se lo dico lo sbaglio. Ed è anche tra i tanti così attori festeggiati oggi, c'è un attore americano che secondo me è molto bravo, ha fatto un sacco di film, ma non ha mai sfondato neanche lui. Abbiamo già parlato di questo tema, che ci sono bravissimi attori che purtroppo non sfondano mai e restano sempre un po' delle spalle, ovvero John Leguizamo. Ve lo ricordate sicuramente, perché
come no,
molto...
Kung Fu, grazie di tutto, Julie Newmar.
Ecco, per dirne uno.
Beh, a domanda risponde, che Nicoletti non perde un colpo.
Non perde un colpo, infatti. Ha fatto anche lui tantissimi film, ha lavorato con Brian De Palma, con Mike Nichols, con un sacco di registi. Adesso, se dovessi dirvi, come appunto dicevo prima, sicuramente ha fatto Freak di Spike Lee, dove me lo ricordo. È un attore,
sì, a parte
che...
il titolo che ho nominato io, appunto, sì. Wong Fu, sono pochi quelli in cui è protagonista.
Infatti, fa anche il produttore, se so, di recente, però ha un suo film dove è protagonista, non ci viene in mente, vero?
No,
non
mi
viene in mente neanche a me.
Auguriamoglielo come regalo di compleanno, un film come protagonista. Tra le personalità del mondo dello spettacolo, ma anche attrici e produttrici anche, che compiono gli anni oggi, c'è... la carissima,
la piccola grande Selena Gomez. Selena Gomez, sì, che abbiamo amato, almeno io personalmente, è entrata, diciamo così, anche nell'immaginario del cinema da festival, il cinema d'autore, quando grazie a Harmony Korine è sbarcata alla Mostra del Cinema di Venezia con quel film irriverente che era Spring Breakers, una vacanza da sballo, assieme a tre altre piccole grandi attrici e un James Franco veramente fuori dall'ordinario. È un film che, su cui su Fred litigammo anche tanto, perché c'era chi l'aveva amato come noi e chi l'aveva odiato, per cui fu un anno interessante, i primi anni di Fred a Venezia. E lei, devo dire che continua appunto questa doppia carriera di musicista e attrice, è una di quelle che porta anche la sua vita privata tanto sui social, anche a scopo benefico,
anche perché ha una malattia, no?
Ha una malattia poverina, si ha lupus, ed è tra quelle che appunto non ne fanno mistero, proprio per aiutare anche chi magari ce l'ha e si sente da solo, come Lina Dunham con l'endometriosi. Ecco, delle volte pubblicizzare, tra virgolette, rendere pubblico un proprio male serve un po' a creare empatia anche nei propri fan.
Tra l'altro è stata la produttrice di questa serie che abbiamo trattato, credo, più di una volta, no? Che è 30 Reasons Why, il titolo italiano, sì. Qual era? 13.
Esatto. Beh, io direi che però non possiamo chiudere questo segmento senza aver fatto gli auguri anche a Paul Schrader, perché certo. È uno dei più grandi sceneggiatori del cinema americano, ha firmato, tanto per rimanere a Scorsese, Taxi Driver, ovviamente L'ultima tentazione di Cristo, insomma grandissimi film, e Toro scatenato. E poi regista in proprio di film indimenticabili, secondo me, come American Gigolo, Il bacio della pantera, Affliction, e ultimamente a Venezia ha presentato il suo ultimo film, ultimamente nel 2017, First Reformed, che era un film del quale si è molto parlato, che ha diviso il pubblico.
Ne ha parlato molto anche la Nicoletti, ovviamente.
Con un interprete di cui non ricordo il nome. Chiara è il protagonista, Chiara?
Così uno di...
Non me lo ricordo.
Mio futuro marito, perché non demordo, Ethan Hawke.
Ma
tuo marito, che presumo ti ascolti, cosa dice quando tu continui a parlare di Ethan Hawke come del tuo futuro marito?
Sul mio comodino ho anche i suoi libri.
Mamma mia, ha scritto dei libri Ethan Hawke?
Oddio,
sì, ha scritto dei romanzi.
Io l'ho conquistato così. È stato tratto anche un film da un suo libro.
No, ma sai, poi Federico, ci sono, come dire, tentazioni, per rimanere a Paul Schrader, che non si devono sfuggire, no?
E
appartengono a, come dire, a quelle opportunità che, ove mai la vita ti arridesse e arrivassero, uno ci deve pensare, perché sarebbe da sciocchi o no? Va bene, penso un po' che interrogativo morale o amorale.
No, ma sono d'accordo con te, ci sono opportunità che uno deve prendere, no?
Volesse il cielo. La pubblicità.
È come se tu vincessi un milione di euro alla lotteria e non andassi a incassarlo in qualche modo.
Capisci? Dice, ma che hai fatto? Ma vabbè, lo butto questo biglietto. Ma non si fa, dai.
Come direbbe la mia amica molto religiosa, Gesù piange.
Io ho un'amica che dice Gesù piange, ma lo dice quando non finisci di mangiare tutto nel piatto.
Esatto, anche lei, però in questo caso è il cibo, come dicono gli orientali, no? Ecco, non continuiamo.
Vabbè, basta così.
No, basta così, ascoltiamo una canzone e poi continuiamo il nostro appuntamento di oggi.
Ve l'avevamo annunciato e ve lo ricordiamo, ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma della 35ª settimana internazionale della critica di Venezia.
Io c'ero, ma Angela non ti ho visto.
No, non mi hai visto perché purtroppo sono stata bloccata da un appuntamento di lavoro. Insomma, ho un po' sofferto, però ho seguito via social e anche attraverso la cartella stampa che mi è arrivata e quindi ho visto con gioia che ci sono ben tre film targati Italia, e non solo targati Italia, ma sono tre coproduzioni. Una bellissima notizia, perché vuol dire che il cinema italiano si apre sempre di più al resto del mondo, cose di cui abbiamo veramente bisogno.
Ed infatti una prima coproduzione, quella tra Italia e Polonia, è del film in concorso, si chiama Non odiare, e a quanto detto dal delegato generale Giona Nazzaro vedrà un Alessandro Gassman inedito che quindi apprezzeremo particolarmente. Una storia che tratta l'antisemitismo ancora presente in Italia. In più, parlando di coproduzioni, sia il film d'apertura che il film di chiusura sono, appunto, come dicevi tu, frutto di collaborazione tra paesi. Il film d'apertura è la prima opera di finzione di Carlo Intermar, si chiama The Book of Vision ed è, appunto, con partecipazione tra Italia, Regno Unito e Belgio. E il film di chiusura invece è in piena proprio sic, perché parla della famiglia Rossellini, da Roberto, il grande regista che tanto influenza la selezione della sic ogni anno, come ha detto Giona Nazzaro. Il film si chiama The Rossellinis e appunto è diretto da Alessandro, che è il nipote di Roberto.
Dunque, tre film molto diversi uno dall'altro. Uno, un film che parla dell'oggi, The Book of Vision, che invece, essendo un film in costume, ha proprio tutto un altro respiro. Tra l'altro, un film che ha visto come produttore esecutivo anche il nostro Terence, nostro perché lo amiamo, non perché sia nostro, Terence Malick. E poi, Rossellini, qua veramente giochiamo al 100% con il grande cinema italiano.
E c'è ancora Italia anche in Sic et Sic, che è la selezione di corti italiani che ogni anno la Sic presenta. Ad aprirla c'è Adriano Valerio e a chiuderla addirittura Giorgio Di Ritti con un corto che si chiama Zombie. Quindi,
wow, non sì. Vedo l'ora di vederlo.
Quindi, che richiama di nuovo alla nostra attenzione Giorgio Di Ritti, che il cui film Volevo nascondermi, ricordiamo, abbiamo detto che è stato un atto dell'anno, ma è stato, diciamo, il primo film a soffrire della chiusura delle sale per la pandemia. Quindi, dopo i grandi successi della Berlinale, dopo, diciamo, che è stato molto penalizzato. La SIC quest'anno è sul segno della ripartenza e del cambiamento, a partire dall'immagine ufficiale ideata da un'artista, Fabiana Mascolo. Mi è piaciuta particolarmente.
Bellissima. Un'immagine forte, un'immagine che parte dalla laguna, perché rappresenta una figura uomo-donna. Io sono più per donna, però insomma lasciamo a chi la guarderà darsi una risposta, che appunto spalle a Venezia, cammina con una cinepresa in mano, vuole raccontare la realtà. Del resto la settimana della critica è sempre stata molto ancorata al cinema del reale o di derivazione cinema del reale, nel senso che i film di settimana della critica sono appunto eredi di un modo di fare cinema, e non a caso molti degli autori vengono dal documentario spesso, no? Quindi insomma c'è un'attenzione particolare.
E allora direi di ascoltare le parole del delegato generale Giona Nazzaro in questa intervista, appunto, che io ho fatto finalmente di persona, e torniamo fra pochissimo a commentarla.
Bentornati a voi e ben ritrovati di persona.
Allora, mi è sembrato di sentire che è un'edizione non solo nel segno della rinascita, ma anche di un cambiamento che c'è ed è anche auspicato.
Beh, assolutamente, il cinema deve essere un attore e possibilmente un protagonista del cambiamento. Ovviamente noi lavoriamo con le immagini, non possiamo fare altro, però credo che le immagini abbiano un loro peso e non siano indifferenti e quindi comportino una responsabilità. Speriamo di aver lavorato bene.
A proposito di immagini, iniziamo con l'immagine ufficiale che a me ha quasi commosso, di Fabiana Mascolo, perché appunto, parlando di rinascita, condensa un po' dove stiamo andando e vorremmo andare e da dove veniamo.
Beh, io sono molto grato a Fabiana Mascolo perché le avevo espresso in maniera sicuramente confusa, sicuramente imprecisa, quelle che erano le mie idee rispetto a questa edizione del Festival di Venezia, quello che mi interessava rispetto alla settimana della critica, quest'idea di rinascita e soprattutto una rinascita nel segno della diversità. E Fabiana si è inventata questa statua enorme che sorge nella laguna di un'operatrice che indossa la mascherina in una Venezia Blade Runnerizzata, dove i pannelli televisivi invece di pubblicità trasmettono istruzioni su come si indossano correttamente le mascherine, con le gondole che volano per aria. E quindi quando ho visto l'immagine non ci potevo credere, perché Fabiana è veramente una grandissima artista e il lavoro che ci ha regalato quest'anno è un segno importantissimo e siamo davvero felici di poter dare corpo a quest'idea di rinascita attraverso la sua immagine.
Nel descrivere fin del concorso, a un certo punto hai detto, a proposito di un film, è un film che chiama le cose con il proprio nome. Mi sembra che questo potrebbe essere, tra virgolette, un fil rouge di tutti i film del concorso, cioè una sorta di voglia di affrontare di petto le situazioni.
Assolutamente sì, non possiamo assolutamente far finta di nulla. Il cinema o è parte del tentativo di essere soluzione dei problemi o diventa un problema esso stesso. Noi speriamo di essere dalla parte delle possibili soluzioni e quindi chiamare le cose col proprio nome è un buon inizio.
Come avete costruito questa selezione quest'anno? È cambiato qualcosa nel percorso? Avete trovato forse conforto in questi film?
No, in realtà è stato un momento durissimo, però non bisogna neanche assolutizzare la propria posizione eurocentrica, occidentale, bianca, eterosessuale, cisgender, chi più ne ha più ne metta. Perché allora i poveri cittadini del Congo, quando sono stati alle prese con la pandemia dell'Ebola, cosa dovevano fare? È stato un momento durissimo e difficilissimo. Tantissime persone hanno perso il lavoro, tantissime famiglie si sono spezzate, sono successe cose tremende che avranno delle ripercussioni a lunghissimo termine. Però per una volta il primo mondo si associa a quello che per il cosiddetto terzo mondo è un fatto quotidiano. Quindi da questo punto di vista la selezione l'abbiamo avvertita con ancor più responsabilità che in passato, però il lavoro di selezione e il lavoro sui film è stato un lavoro sereno. È stato un lavoro sereno e oserei dire felice.
Non cambiano le sezioni, non cambiano il numero dei film, cioè sia la selezione ufficiale che Sick & Sick, due aperture molto importanti e significative per le due sezioni e due chiusure altrettanto, vedere, nel segno della sick.
Sì, fra come apertura e chiusura di Sick & Sick abbiamo un film di Adriano Valerio, un documentario. Adriano Valerio è il regista di Banat, presentato l'ultimo anno della gestione di Francesco Di Pace. E fuori concorso abbiamo il nuovo cortometraggio di Giorgio Diritti, che è un'opera molto bella, prodotta nell'ambito della Fondazione Fare Cinema di Marco Bellocchio, e speriamo che questo corto possa riaccendere l'attenzione nei confronti di Volevo nascondermi, film davvero davvero magnifico, il cui percorso è stato interrotto dalla pandemia. Per quanto riguarda i lunghi, il film di Carlo Intermann per me è un autentico avvenimento culturale, è un film importantissimo e annuncia la nascita di un autore assolutamente unico nel panorama del cinema italiano, un autore visionario e coltissimo. Non posso non amare un cineasta che nel suo pantheon ha Boris Barnett, Otar Josseliani, Ennio Morricone e così via. Quindi, per quanto riguarda il film di Alessandro Rossellini, non so come articolare meglio la felicità di poter legare la settimana della critica a quello che per me è il cineasta più importante di tutti i tempi. Per me Roberto Rossellini è più importante di David Ward Griffith, quindi avere qui il figlio e il film, bellissimo questo lapsus rosselliniano, avere qui il film del nipote di Roberto Rossellini, che rende presente ancora una volta la lezione, l'eredità e il pensiero del nonno, non è un film, è un regalo.
Penso di poter dire a nome di tutti noi a Fred che non vediamo l'ora di vivere insieme questa rinascita alla 35esima SIC. Grazie Gianna Nazzaro.
Grazie a voi per la vostra complicità e affettuosa amicizia che si conferma negli anni.
Abbiamo ascoltato Gianna Nazzaro, il delegato generale della Settimana della Critica, che ci illustrava un po' le novità di questa 35esima edizione a Venezia, come la mostra dal 2 al 12 di settembre. Hanno visto Angela 475 opere prime per selezionare quei 7 lunghi.
Ma ogni anno, come dire, sono valanghe i film che arrivano nei vari festival, soprattutto festival grandi come Venezia, no? Insomma, tutto quello che si produce nel mondo giustamente viene portato all'attenzione dei selezionatori, perché tutti sperano di riuscire a partire da una vetrina come quella veneziana. E quest'anno gioco forza, i film della Settimana della Critica sono 7+2, e quindi insomma la selezione è spietata, spietatissima, insomma uno su, oddio non sono brava a fare questi calcoli, ma uno su 100.
Non chiederlo a me che sono
poco.
Pessima.
Beh, no, uno su 100, per 400 sono 9. Considerando apertura e chiusura, sì, direi mi sto incartando, basta così.
Ti aiuto dicendo una novità che non è stata menzionata da Gianna Nazzaro, cioè un gran premio della Settimana della Critica.
È vero, cioè un premio che verrà dato da 3 giurati eccellenti: Wendy Mitchell, critico di Screen International, Eugenio Renzi, italiano ma di adozione francese, che ha scritto per anni per i Cahiers du Cinéma, e Jay Weisberg, che è amico di Chiara, vero? È un amico di Fred.
Sì, un amico di Fred, ma io lo conosco da tempo ormai, critico di Variety e direttore del Festival del Cinema Muto di Pordenone, intervistato spesso da Matt Micucci, che frequenta il festival e ama il festival, quindi Jay è presente spesso su Fred.
Ecco, io aggiungo che oltre all'Italia, i paesi rappresentati all'interno della selezione competitiva sono Messico, una produzione Turchia-Qatar, Ucraina, Danimarca, Lituania e Stati Uniti, insomma c'è veramente una selezione vivace da varie parti del mondo. E non ci resta anche che ricordare i membri del comitato di selezione, che sono Paola Casella, Simone Emiliani, Beatrice Fiorentino e Roberto Manessero.
Quindi ringraziamoli e li salutiamo e appunto ci salutiamo, ascoltiamo una canzone in trepida attesa di quello che verrà, sia delle giornate degli autori nei prossimi giorni, sia la settimana prossima dalla Mostra del Cinema di Venezia, che sarà appunto la vera e propria ripartenza di questo nostro cinema.
Oggi parliamo di matrimoni, ogni tanto parliamo di matrimoni, altre volte parliamo di divorzi, però la Prudenzi mi ha suggerito di parlare di quanti bei matrimoni ci siano nei film, cioè, ma a parte che voglio dire, in ogni film che si rispetti spesso c'è un matrimonio, ma ci sono dei film dove il matrimonio è proprio così l'evento centrale, no? Sicuramente a tutti voi viene in mente qualcuno, a me per esempio il primo che viene in mente è Quattro matrimoni e un funerale, dove ce n'è addirittura quattro, non lo so cosa ne pensano.
È il wedding movie per eccellenza, se mi passate la categoria.
Sì, ma sono talmente tanti, per a me viene anche in mente, adesso sentiamo cosa dice anche la Chiara, però mi viene in mente un'altra commedia storica con Katharine Hepburn che si chiamava The Philadelphia Story, non mi ricordo il titolo italiano, perdonatemi.
Scandalo a Filadelfia.
Ecco, Scandalo a Filadelfia, dove appunto ci sono tre protagonisti incredibili, Cary Grant, Katharine Hepburn e credo fosse James Stewart l'altro.
Esattamente.
Ed è appunto una delle commedie romantiche forse storiche, no? Più
anche più. Perché si adombra un triangolo.
Infatti.
Era lì. Certo, da questo punto di vista ricorda un altro film sempre della Screwball classica americana, che era Partita a quattro, dove addirittura insomma il gioco è a quattro, una donna e tre uomini.
Questo non me lo ricordavo, credo neanche di averlo visto, guarda.
Chiara. Mitchell Eisenhower, grandissimo film, recuperalo.
Lo farò. Chiara, ci sei? Che non ti sentiamo, presente.
Sì, ci sono, perché in realtà mentre avevo intenzione di menzionare un film che ora vi dico, ma in realtà mentre ne parlavate di altro mi è venuto in mente ancora un altro, quindi... Allora, per me il wedding movie per eccellenza, per citare Angela, è inevitabilmente Wedding Crashers, cioè Due singole a notte con Vince Vaughn e Owen Wilson, che stanno lì a crashare i matrimoni fino a quando non trovano due donne che li conquistano e quindi li bloccano. E quindi è veramente epico su tanti punti di vista, soprattutto quello della commedia ben fatta americana. Ma mentre parlavate mi è venuto in mente Il padre della sposa, sia il remake del 91 sia quello originale di Minnelli del 50. Quindi a proposito di matrimoni, entrambi riuscitissimi, direi. Io mi sono sempre divertita molto con questa preparazione di un matrimonio, un padre che fatica un po' a lasciare andare, come dire, la figlia, quindi mi è sempre piaciuto questo binomio.
E vi ricordate?
Nel frattempo,
scusa Angela, non volevo interrompere, ma mi era venuto in mente invece quel film dove con Jennifer, ce n'è un sacco di film di Jennifer Lopez dove prima o poi viene fuori sempre un matrimonio, ma ce n'è uno dove lei aveva...
Certo, è un'organizzatrice di matrimoni?
Matrimoni, fa la wedding planner,
ma
certamente.
Ma so quello dove lei aveva...
Fa la cameriera?
Aveva la suocera terribile.
Madonna, meraviglioso.
Quello lì era bellissimo, no? Che era allergica a qualcosa a un certo punto. E adesso non mi ricordo com'era quella questione dell'allergia.
Che mi pare che il titolo originale fosse Mother in Law.
Ecco.
Per giocare con la cosa Mother in Law,
era quel in italiano quel mostro di mia suocera. era rimasto lì. No, io invece volevo scusarmi perché il cortocircuito Screwball mi ha fatto attribuire a Mitchell Eisen Partita 4, che invece è del grandissimo Ernest Lubitsch. Appena l'ho detto ho avuto un flash, ho detto no, ho sbagliato.
E c'è qualcosa che...
a recuperare e mi scuso, ma il film rimane bellissimo, anche perché Gary Cooper, Miriam Hopkins e Frederic Marsh sono i protagonisti e insomma c'è un matrimonio di mezzo, ma anche una fuga a tre. Ecco. E a proposito di fughe dal matrimonio, dirò qual è il mio film preferito. Allora, come non citarlo? È ovviamente Il Laureato, che si chiude con un non matrimonio, anche perché i due protagonisti, film di Mike Nichols, i due protagonisti scappano perché lei, che è innamorata di Benjamin, il quale ha avuto una relazione con la madre della sposa, quella che dovrebbe sposarsi ma non si sposa, si chiama Elaine, e ha avuto una relazione con la madre della sposa, che era la meravigliosa Anne Bancroft, e lui era Dustin Hoffman, stupendo. Lei, guarda, mi sembra che era Rosalind Russell. Beh, insomma, adesso vado a controllare, perché sennò faccio anche qua una brutta figura. No, ma che Rosalind Russell, oggi non va con i ricordi, comunque,
per fortuna non sono
quello
l'unico.
Che va, esatto, quello che va invece è che è il matrimonio, il non matrimonio per eccellenza, molto trasgressivo. I due ragazzi scappano dopo aver chiuso all'interno della chiesa tutti gli invitati, salgono su un pullman, se ne vanno verso un futuro radioso, punto interrogativo, verso un altro matrimonio.
Sapete che punto interrogativo. Vi dirò, Angela, non so se sapete che gira una specie di forum dove si raccoglie un po' le domande degli utenti e degli spettatori su una serie di film che hanno lasciato, come dire, dei plot twist o comunque delle domande irrisolte. E tra queste domande irrisolte c'è: ma saranno felici? Si sposeranno? Proprio in relazione a questo matrimonio mancato, una delle più grandi domande del cinema contemporaneo.
Comunque lasciamo riprendere Angela, che ci ha lasciato
intanto l'attrice si chiamava Catherine Ross, ma senti come l'ho fatto a sbagliare con un'attrice che era nata 30 anni, insomma almeno 30 anni prima, ma non importa. No, per lasciare ancora un momento di riflessione sul vero finale del Laureato, loro si allontanano, la macchina inquadra i loro volti, partono le note della canzone di Simon & Garfunkel, che era The Sound of Silence, che dice Hello darkness my old friend, e quindi non lo so perché si va verso l'oscurità.
Io
sempre
questo film l'ho visto l'ultima volta in Piazza Maggiore al Festival del Cinema Ritrovato, credo un paio di anni fa. Restaurato, meraviglioso, veramente quella fine lì è incredibile, è un film bellissimo. Comunque, a proposito di film sui matrimoni, bisognerebbe fare anche una sottosezione sui film sui matrimoni mancati, perché ce ne sono tantissimi di film dove
ti sposo,
infatti, per esempio mi è venuto in mente anche quello, sono tantissimi film dove la sposa, spesso, qualche volta anche lo sposo, però di solito la sposa scappa. Potremmo istituire una rubrica settimanale sui film con i matrimoni, perché ce n'è talmente tanto.
A me ci sono anche i matrimoni non consumati, Il Bell'Antonio, con Marcello Mastroianni, tratto da Barcrati, che insomma Mastroianni, diciamo che non fa proprio il suo dovere, e quindi è bello, ma bello che non balla.
Che non balla.
Bello che non balla.
Ritorna. Vedete come ritornano le cose.
Ma ve lo ricordate invece Melancolia, dove c'è lei che scappa con quel vestito? Con quell'immagine meravigliosa, insomma, sono veramente tanti. Non si può parlare di film con i matrimoni nell'ambito di un intervento, bisogna farlo settimanale, secondo me. Un paio di film di matrimoni alla settimana in realtà potrebbero essere presenti nel nostro appuntamento, secondo me. Da quando riprenderemo a fine agosto,
da settembre nuova rubrica,
istituiamo The Soup Wedding o una roba così,
ecco, lancio due film dei quali parlare e una puntata intera, volendo. Il Padrino e Il Cacciatore. Basta. Lascio su questo.
Vabbè, veramente non abbiamo più niente da dire, ci ascoltiamo una canzone. Allora, io devo dire che il mercoledì, di solito, e qui chissà quanti penseranno che sono completamente fuori, guardo, quando ho la possibilità, Chi l'ha visto, che è una cosa da folli. Lo so che c'è un sacco di gente che dice, ma quelli che guardano Chi l'ha visto, insomma, hanno dei dubbi. Una mia amica mi ha raccontato, Angela, ci sei?
Sì. Ci sono, cioè, se racconta... no sono rimasta, sono basita. Sono
una
basita.
Mia amica con cui ho una chat di fedelissimi di chi l'ha visto, che non ho visto per tantissimi anni, però adesso da un po' ho riscoperto, mi ha raccontato che stava facendo la pulizia dei denti dalla sua igienista e parlava con questa che intanto le spazzolava i denti, che parlava di un'altra persona. A un certo punto le ha detto, per insultare quest'altra persona, a questa mia amica che fa parte dei fedelissimi, pensa che quella è una che guarda chi l'ha visto, e lei mi ha detto che era lì con la bocca spalancata
e è rimasta con la bocca ancora più spalancata.
Infatti, vabbè, insomma, comunque ogni tanto, non so, un po' una, sono diventato un fan della Sciarelli, però forse sarebbe meglio se mi guardassi un bel film, soprattutto uno di quelli suggeriti dalla Prudenzi.
Allora intanto la Sciarelli ormai te la puoi dimenticare, perché dal prossimo anno non c'è più.
Ma non si sa, ci sono voci contrastanti.
Ma come? Come? L'avevano annunciato?
No, invece lei ha detto, ha smentito. Vabbè,
insomma... comunque io prima ho fatto la sussiegosa, ma non è vero, perché ogni tanto ci casco anche io.
Vabbè, sì, no, diciamo, ci sono delle storie veramente allucinanti che sarebbe meglio non vedere, però alcune cose insomma ti prendono. Va bene, che cosa lasciamo stare Rai 3 e invece andiamo su Rai Movie, per esempio. E
no, non è vero, andiamo su... Iris.
Ah, andiamo su Iris.
Mi dispiace, andiamo su Iris e andiamo a vedere alle ore 21 Ali di Michael Mann. Ali è il re della box, Cassius Clay, che dopo la conversione all'Islam diventa Muhammad Ali. Mm-hmm. Il film non è un film biografico, ma racconta in realtà tutto il processo di cambiamenti e di conquiste di diritti che in quel momento storico preciso, come dire, attraversano tutta la società americana, ma soprattutto la comunità afroamericana. E Ali è il simbolo veramente di lotta accanto a Malcolm X. Tra l'altro fu appunto Malcolm X che portò Ali verso un cambiamento che non fu solamente un cambiamento di tipo religioso, nel senso che Cassius Clay appunto abbraccia la religione islamica e diventa Muhammad Ali, ma fu anche un percorso politico, prima di tutto forse politico, perché fece delle scelte Muhammad Ali assolutamente impopolari. Ad esempio si dichiarò renitente alla leva, non andò in Vietnam, venne processato, poi assolto. Insomma, è la storia di Muhammad Ali per raccontare la storia, e Michael Mann lo fa da par suo, grazie anche a due attori strepitosi. Uno è Will Smith, in questa parte molto seria, e l'altro è Jamie Foxx, altro attore afroamericano, insomma di grande spessore. Accanto a loro John Voight e anche Mario Van Peebles. Un film, essendoci la firma di Michael Mann, come si dice, sicuro.
Certo.
Al 100%.
Puoi anche vedere Will Smith in una parte seria e diversa da quella nel quale siamo abituati a vederlo. Secondo me è un'opportunità da non perdere. E Jamie Foxx è bravissimo. Grandi attori, mi sembra di capire.
Sì, sì.
Oltre
sì,
che
sì,
la storia tutti... molto interessante, ecco, da vedere.
Sì. L'altro film in onda alle 21:15 su Premium Cinema è Oltre il giardino di Al Ashby, un iperclassico con Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvin Douglas, che vinse un Oscar come miglior attore non protagonista per questo ruolo. La trama insomma assai all'apparenza semplice, ma in realtà complessa, è la storia di un giardiniere, Chance il giardiniere, che alla morte del padrone si ritrova un po' a vagare perché non sa dove andare. Ha vissuto tutta la vita a casa di questo signore che serviva, non ha studiato, non ha più l'età certo per trovarsi un lavoro. L'unica sua fonte di cultura, di acculturamento, diciamola così, è la televisione. Per cui parla un po' come il linguaggio della pubblicità, il linguaggio della televisione, parla un po' per slogan, ripetendo anche le frasi dei politici o di quelli chiamati nei talk show. Vagando per la città viene investito dalla moglie di un signore molto influente, ricco, lo porta in una villa meravigliosa e lui che viene creduto una persona di grande calibro, risponde alle domande con delle massime che, come dire, sono una folgorazione per il padrone di casa. Da quel momento in poi diventa il suo consigliere. Se fosse stato un film di mafia sarebbe stato il consigliori, ma insomma le cose non si mettono poi benissimo. Insomma, film in cui si ride e si pensa moltissimo.
Quindi
lo ami anche tu.
Io?
Io, ti
sì,
piace?
Io sì, l'ho visto tantissimi, tanti anni fa.
Certo.
Però lo vorrei, approfitterei per vederlo. Vedo che è un film del 79 e anche questo era passato in concorso al Festival di Cannes nel 1980 e poi, voglio dire, anche Shirley MacLaine, la guardo, la vedo sempre volentieri. E Peter Sellers, che poi è anche questo personaggio molto controverso, no? Ho visto da poco un documentario su di lui, sul fatto che aveva diseredato i figli, insomma non era un uomo facile, per cui a maggior ragione mi farebbe piacere rivedere Oltre il giardino, perché sai, quando rivedi e hai scoperto delle cose sui personaggi è diverso, no? ti arriva,
sì,
in un altro modo.
Va bene. Certo, se il documentario è quello che ho visto anche io, sì, di un paio di anni fa,
sì,
viene fuori un Peter Sellers dolente, un uomo devastato dalla depressione,
infatti,
per tutta la vita.
Sì.
Quindi ecco, il personaggio di Chance Giardiniere, secondo me, ci racconta anche un po' di lui, forse, per questo che è una delle sue interpretazioni più riuscite, insomma, no? Ma anche in Hollywood Party, cioè lui alternava, probabilmente sono le due facce. Ecco, quella più pensierosa e stralunata e quella invece più sorvoltata.
Quindi, ricapitolando, Oltre il giardino, Premium Cinema questa sera alle 21:15 con Peter Sellers e Shirley MacLaine, e mentre su Iris, ci ha ricordato Angela, prima stasera alle 21 c'è Ali di Michael Mann. Grazie Angela, come sempre, per le tue preziosissime, utilissime segnalazioni televisive, che poi ce ne dà anche di vita la Prudenza, non a voi che ci ascoltate, ma a noi che la frequentiamo. Andiamo avanti con la musica. E anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento e io ringrazio le mie due compagne di viaggio, che sono Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. Aspetta
guarda,
un attimo, voglio vedere perché qui ho una cosa. Ah no, perché ho questa jingle machine che non utilizzo mai. No, e non è neanche questo. Ecco questo, vorrei salutare di nuovo le mie compagne di viaggio.
Ma bravo.
Grazie.
Ecco. Però la tua compagna di viaggio, sì, Angela, adesso, sì, ti dice una bella cosa. In un giardino c'è una stagione per la crescita. Prima vengono la primavera e l'estate e poi abbiamo l'autunno e l'inverno, ma poi ritorna la primavera e l'estate. Di chi è questa frase? Non importa, se non l'hai ricordato. L'importante è che ritorna l'estate, cioè ritorniamo noi domani. È questo. Ma dai, vi ho appena detto che stasera alle ore 21:15 Premium Cinema 2 dovete vedere Oltre il giardino.
Non mi seguite. Ma no, ma infatti,
la
quanti minuti sono passati? Due. Vabbè.
Due, avete già resettato. Non si fa così.
No, io per i fan dei Simpson evoco la scimmietta nel cervello di Homer. Quella avevo. Fissavo il vuoto e c'era la scimmietta che suonava i tamburi.
Sapevo che vi avrei spiazzato.
Infatti,
ma io pensavo non ti sentissi bene. Che impazzita.
Vabbè, dai, finiamo qua il nostro appuntamento di oggi. Noi ritorniamo domani, che sarà appunto giovedì. Abbiamo ancora due puntate prima del nostro break estivo. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Grazie ancora, ma basta, perché ho già ringraziato abbastanza, a Chiara ed Angela. Grazie a Giona Nazzaro, che ci ha dato qualche anticipazione sulla prossima edizione della Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia. Ciao. Ciao Angela, ciao Chiara.
Ciao.
Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Tantanni sono senza un soccino, hanno scioccato.
Alan Beckham for Fred Film Radio, Malcolm Maragon.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.